Sei all'ascolto di Rockville su Controradio FM 93.6 98.9. Oh yeah!
Fossimo ancora insieme, e se questa fosse l'ultima canzone. Abbiamo finito le parole, e tu che non hai mai capito da dove cominciare. Prendiamoci da bere, come se questa fosse l'ultima notte insieme. Facciamo finta di ballare, non ci reggono le gambe, ma adesso chiudono il locale. E lasciati andare, respira forte la nostra ultima canzone. E non ti girare, adesso parte la nostra ultima canzone.
La nostra ultima canzone.
La nostra ultima canzone alle 15.01, siamo in diretta su Controradio e qui con noi a Controradio, ospite nello studio 2, c'è Motta, Motta in carne e ossa. Buon pomeriggio.
Tante ossa e poca carne.
Devo dire, sì, in effetti sei abbastanza ossuto, più di quello che sembrava in foto o in video. Del resto, insomma, certe esperienze consumano, quindi è abbastanza normale.
Assolutamente.
Allora, potete anche appunto vedere la diretta Facebook. Lo studio 2 è in vista attraverso la pagina Controradio. Tra l'altro, dicevo prima, Francesco Vivere o Morire è stato poco tempo fa il disco della settimana di Controradio, lo abbiamo ancora in rotazione, quindi possiamo dire di conoscerlo bene.
Ma soprattutto voi ci siete sempre stati, questo va
detto,
anche quando avevo quel gruppo punk dove suonavo la batteria.
Criminal Jokers.
E cantavo,
vabbè,
esatto.
Io poi insomma ero, diciamo, sono sbilanciata più per il tuo lato punk, devo dire. Però sì, vabbè, insomma, io ho un'anima.
No.
Tu no. Ma secondo me, insomma, qualcosa poi alla fine
è
rimasto,
però, diciamo,
rimane
volte,
sempre.
A volte cioè, quel tipo di punk che c'è stato c'è ancora, ma c'è in una ricerca verso una sobrietà in qualche modo. E spesso magari quell'aggressività era figlia dell'ingenuità e anche di una maschera che dovevo mettermi per mascherare magari dei contenuti che c'erano molto meno di adesso.
Certo, allora iniziamo dicendo subito che sei il riscaldamento per il nuovo tour. Il Motta Tour 2018 parte il 26 di questo mese, quindi le nuove canzoni di Vivere o Morire aspettano di essere portate per la prima volta sul palco. Com'è il mood?
Io non ce la faccio più.
Come, in che senso? Non
che è un anno che non sono sul palco, non è mai successo negli ultimi 10 anni, quindi non vedo l'ora veramente.
Ah, non ce la fai più in quel senso?
Sì, non ce la faccio più in quel senso.
In questa conversazione cerchiamo di seguire varie rotte, perché tu, Francesco, ti sei spostato molto spesso per città italiane, per città europee, poi anche in America. In Vivere o Morire tu dici: ho cambiato casa 100 volte, ce ne fosse una che mi ha fatto venire voglia di restare. Però il testo parte da Livorno, nonostante tu non ci viva più, è rimasta una città a cui sei evidentemente molto legato. Tu dici Livorno è una città strana, parlaci di questa Livorno, delle tue radici.
Guarda, in realtà io non la mia autonomia, la mia indipendenza la sto trovando a Roma, e in quel Livorno non è solo, cioè non è strettamente legata a Livorno come città, ma un certo tipo di provincialismo che io in modo fiero mi sono portato dietro nel bene e nel male, insomma. Io la città dove ho vissuto di più in realtà è Pisa. Ora i miei vivono a Livorno, da piccolo ti favo fiorentina, e quindi è un tormento.
Questo fa
continuo.
Di te, esatto, una creatura presa di mira da tre sei in
esatto.
Mezzo a tre fuochi.
Però insomma un certo tipo di provincialismo porta anche a fare delle scelte che nelle grandi città secondo me sono diverse, perché in qualche modo hai più possibilità di scegliere ma ti perdi di più. Questo diciamo fra i 20 e i 30 anni, insomma, quindi mi porto in modo fiero dietro il fatto di essere vissuto in una piccola città. e di avere avuto dei piccoli pensieri.
Tant'è vero che ricordiamo molto bene di Bella Livorno, che tu hai organizzato insieme agli Zen Circus in questo concertone, sì, per raccogliere fondi per aiutare la città, e chi era, sì, stato coinvolto. Insomma, è stato un grande momento, di quelli pensavo sempre più rari, in cui la musica rientra a far parte del tessuto sociale, serve a qualcosa, insomma.
Ma certo che serve a qualcosa, ma in realtà sono rimasto scioccato anch'io da quanto è stato facile, non per tutti, per noi artisti, organizzare una cosa del genere, perché poi non ci sono solo Motta, Pino, Nada, Brunori, cioè sono anche tutti, certo, tecnici che lavorano per questa cosa, tutti gli organizzatori, insomma, Teatro Goldoni. Mi sono accorto che però tutto questo è molto più semplice veramente della gente che è andata a spalare il fango. Io non l'ho potuto fare perché vivo a Roma, però insomma a volte ci sono quelle ingiustizie che nel caso dell'alluvione è oggettivo per tutti, ma metto nel mezzo anche Macerata, no? come ingiustizia oggettiva.
Chiaro.
E noi bisogna cercare di fare qualcosa assolutamente, perché è veramente importante quello che facciamo, anche se sembra una canzone e basta, però in questo momento dove tante persone non si sentono, tanti ragazzi, cioè noi, ma come ci metto in mezzo anche gli Zen, spesso andiamo, ora meno, però insomma fino a poco tempo fa andavamo in tantissime province e vedi i ragazzi veramente motivati con grandissima speranza. Il problema è che non sono rappresentati da nessuno.
È vero. Da Livorno però passiamo ad una dimensione completamente diversa, ovvero a New York, dove sei andato per la registrazione del disco.
Sì, che non è esattamente come Livorno, né come
sì,
Pisa.
Appunto, volevo fare diciamo un volo d'angelo e andare direttamente appunto alla sì, insomma, una delle
una
più
città,
grandi capitali.
È un frullatore di gente che secondo me è anche un po' si sente anche un po' sola, perché è enorme, è pieno di persone, di cose, però ho visto anche tante persone sole che magari facevano.
Io credo sia il destino delle grandi città. No, lo vedi a Londra, lo vedi
però
a New York.
Dell'America, nonostante io ho visto solo New York in una settimana, quindi non è che posso parlare dell'America.
Ok, certo.
Però insomma. Vabbè, in tutto questo, lo studio di registrazione, i professionisti che c'erano lì. Devo dire la verità, io non sono assolutamente esterofilo, ma mi è capitato di conoscere persone che a livello professionale mi hanno dato tantissimo laggiù.
Entreremo magari nello studio di registrazione tra un attimo, se ti va e sei pronto, noi siamo pronti anche per sentire qualcosa.
Sì,
eh?
Non so se si sentirà, perché però
ti sentiamo, ti sentiamo.
Tazzo un pochino.
Ti sentiamo forte e chiaro.
Ok. Vado,
eh? Vai.
Anche perché oramai c'ho la chitarra a mano.
Appunto.
Livorno è una città strana, piena di gambe nude e personalissime posture, dei silenzi di mia madre e della mia giustificata distrazione. 8 sigarette al giorno, quelle giuste, c'è chi lo fa e poi fa finta di star bene, e a volte mi innamoro, nascondo per farmi ritrovare. Una volta mi hanno chiamato dall'inferno, avevo 18 anni, ero da solo in mezzo a tanta gente, festeggiavo ancora i compleanni, maledetto me che ho fatto finta di niente. Vivere o morire, aver paura di dimenticare, vivere o morire, aver paura di tuffarsi, di lasciarsi andare, di lasciarsi andare. Giovani la sera, giovani nei suoni, per poi vantarsi di avere 2 capelli bianchi. Non riesco a ricordare i nomi di chi mi abbraccia per fare finta di aiutarmi. Piccole città, piccoli pensieri, qualcuno torna perché ha voglia di morire. Ho cambiato casa 100 volte, ce ne fosse una che mi ha fatto venire voglia di restare. E adesso vedo tutto un po' più chiaro, un pianoforte. pianoforte suona ed un pensiero vola via. E a volte ho un po' paura, non riesco mai a stare con una donna sola. Vivere o morire, aver paura di dimenticare. Vivere o morire, aver paura di tuffarsi, di lasciarsi andare e di lasciarsi andare. Lei non la vedo da 6 mesi, spero stia bene con il suo lavoro. Riesco a mettere la mia vita in una valigia e a volte riesco a stare anche un po' da solo. Smettere di odiare, smettere di bere e avere voglia di cambiare idea continuamente. Ho imparato anche a farmi male, di cambiare accordi, no, non me ne frega niente. Perdonami per quello che non riesco a darti e per non essere all'altezza della situazione. Perdona anche i silenzi di mia madre e la mia giustificata distrazione. Vivere o morire, aver paura di dimenticare. Vivere o morire, aver paura di tuffarsi, di lasciarsi andare e di lasciarsi andare.
Vivere o morire con Francesco Motta qui con noi dal vivo su Controradio. Francesco, io non avevo dubbi che poi insomma quello che sarebbe uscito da quella chitarra acustica e da quella voce sarebbe stato bastante, perché qui abbiamo un super studio di registrazione, abbiamo una bella ricchezza, una varietà sonora data da vari strumenti, però quello che mi pare in risalto assoluto è la canzone. C'è qualcosa di estremamente leggero dal punto di vista del sound in questo disco, no?
Sì, diciamo che io non sono dell'opinione che le canzoni belle devono necessariamente venire bene chitarra e voce. Insomma, ci sono delle canzoni a cui io sono particolarmente affezionato che non sono mai riuscito a fare chitarra e voce,
certo.
Ci ho messo magari 3 mesi per mixarle,
certo.
Un esempio è Del tempo che passa la felicità, per esempio, io non sono mai riuscito, anzi anche per farla dal vivo ci abbiamo messo tantissimo, però è un pezzo che è giusto che sia andata così. Però sicuramente in questo disco c'è in qualche modo una sintesi, non c'è niente di più e niente di meno di quello che ci doveva essere, quindi diciamo a volte nelle canzoni puoi mettere tutto e andare a togliere è sempre più difficile, quindi insomma c'è questa leggerezza, in qualche modo è figlia anche di, non lo so se si chiama maturità, però sicuramente di scelte, quindi ogni traccia che c'è in Vivere o Morire è veramente scelta, perché sennò non sarebbe stata lì.
Ma appunto dicevamo di New York, dicevamo di un super studio che è il Brooklyn Recording Studio, che scopro proprio da una tua intervista essere lo studio preferito di Keith Richards, è vero questa
esatto,
cosa?
Esatto.
Cos'è che rende questo studio così speciale?
Ma in realtà è molto, molto disordinato, però è di questo collezionista di strumenti musicali, e quindi io che suono male abbastanza tutto, per me era assolutamente un parco giochi. Takato Ogawara, che insomma è quello che è produttore che ha prodotto con me il disco, mi ha indicato questo studio dopo che stavamo facendo delle preproduzioni, quindi eravamo nello studio di Vinicio Capossela a Milano, che ha tutti questi strumenti strani provenienti dalla Grecia,
certo.
Insomma, assurdo come io ho provato a fare 2 preproduzioni con 2 produttori diversi in 2 studi e nessuno dei 2 studi aveva una chitarra acustica, magari
avevano
degli
strumenti più esotici, più strani.
Sì, però non c'è una chitarra acustica, a me serve una chitarra acustica.
Ma vabbè, tu non hai quella che hai adesso è la tua chitarra? È proprio la tua chitarra quella con cui giri solitamente?
Anche.
Ok.
Però insomma, questo era di questo collezionista di strumenti, quindi strumenti più assurdi. Ho suonato il primo synth mai esistito.
Ho letto, infatti.
Si chiama solo Vox.
Molto interessante.
Mi ha veramente messo paura.
Si può sentire, no? Nel disco c'è
in Vivere o Morire. C'è basso da una parte, forse non lo sentirà nessuno, ma il fatto che ci sia per me era importante.
E senti, sempre parlando di spostamenti, di rotte diverse, deviamo lievemente verso l'Africa, perché tu sei stato in Africa tra l'altro con Appino in Marocco, sei tornato anche con svariate percussioni, quindi insomma questo sì. Diciamo ha creato anche il precedente, forse rispetto a quello che c'è nel disco, perché le percussioni sono abbastanza presenti, sì. Tu hai avuto questa storia africana a un certo punto,
eh? Sì, tutto è partito da anni fa per grazie a un concerto che ho visto che mi ha cambiato nettamente la mia visione della musica, che era un concerto dei Tinari One, che ho visto a Castiglione del Lago, non mi ricordo quanti anni fa. Ovviamente io non nei dischi non faccio finta di venire dal Mali, però ho sentito tante cose, appunto Tinari One, Bombino, e quell'approccio lì della world music in qualche modo mi piace. Io appunto da quando ho iniziato a suonare ho sempre legato le canzoni e la mia voce a una percussione, perché appunto anche con i Criminal Jacket suonavo la batteria e cantavo. Quindi per me è importantissimo seguire il testo attraverso la parte ritmica. E anche lì io avevo registrato un po' di percussioni in casa, poi ho registrato con Mauro Refosco, che insomma suona con i Red Hot Chili Peppers, quindi insomma
sì, David Byrne anche, che citavamo prima tra l'altro perché oggi è il suo compleanno, e Atom for Peace e molti altri,
sì,
insomma quindi
io suonavo le cose male a Roma e Mauro le rimetteva a posto, dava un senso al mio suonarle male, quindi assolutamente sì, insomma, e soprattutto lui è brasiliano, non ha un tipo di approccio africano, è un po' diverso, insomma, una questione lunga che ora mi sembra
la sede per un'analisi, però nonostante appunto lui venga da delle esperienze di super produzioni, non ha preso assolutamente sotto gamba il lavoro con te. So che è stato molto serio nel lavoro di registrazione,
sì,
per Fosco.
Sì, guarda, una cosa che è capitata, che non capita mai qui in Italia, insomma, con i miei musicisti sì, ma di solito non capita. Le mie canzoni si strutturano sempre molto a loop a volte, quindi c'è una ripetizione che chiamiamola mantra, chiamiamola sì. loop, chiamiamola come vi pare, però c'è. Questa cosa porta magari a ripetere una battuta per 5 minuti di fila, come nel caso di È quasi come essere felici, e spesso magari i musicisti che ci sono qui suonano una battuta e dicono: va bene, dai, ora
la incolliamo. Certo.
Mentre Mauro, ogni traccia che faceva Mauro era veramente magica, anche perché era sempre l'ultimo che finiva le canzoni, quindi finché non era finito il pezzo lui non si fermava e non avrebbe mai detto una cosa del genere, anche perché c'è veramente una sacralità in ogni traccia. Allora,
certo.
Non so, che con l'evento del digitale, che a me mi emoziona tantissimo, però si possono fare tantissime cose, però ci deve essere sempre una sacralità quando qualcuno preme rec.
Ma anche perché se una parte, anche se fosse uguale, identica, tu la suoneresti sempre in maniera diversa dal vivo, piuttosto
sì.
che in un loop.
Assolutamente sì.
Sentiamo qualcosa dal disco,
sì.
Visto che ne stiamo parlando, avevo lasciato a te la scelta e poi onestamente non ricordo quale avevamo deciso per prima, e quindi
aiutami, quello che siamo diventati.
Quello che siamo
però
diventati.
Anche la prima volta, decidi te.
Guarda, la prima volta va benissimo, così
okay.
Facciamo una cosa estemporanea. Vai, Motta qui in Studio 2 a Controradio con Vivere o Morire.
Troppo bella per essere perfetta, troppo veloce per essere perfetta, e non puoi farti fermare, sei scappata tutte le volte per paura di restare sempre uguale. Non c'è niente di male, e adesso ci perdiamo nei discorsi e nei segreti che si strappano a morsi, come chi passa le ore a inventare le stesse identiche note, come chi passa e poi scade, come tutte le cose. so da dove cominciare. Tu non chiedermi come andrà a finire. E se non so da dove cominciare. Tu non chiedermi come andrà a finire. Come andrà a finire. La prima volta, le libertà stravolte, tu con due bottiglie di vino, fino alle sette sdraiati su un gradino, non c'era niente di male, potevamo fermarci, dovevamo sbagliare, e ancora ci perdiamo nei discorsi. Nei segreti che non sono più nostri, come chi passa le ore a inventare le stesse identiche note, come chi splende e poi scade, come tutte le cose.
La prima volta con Motta, vivere o morire. Francesco Motta è qui con noi negli studi di Controradio. Allora, dicevamo appunto, Francesco, di questa leggerezza, dell'asciuttezza in qualche maniera del sound, che contrasta con, non vorrei dire una pesantezza, però un certo peso sicuramente dei testi. C'è stato anche un viaggio che tu hai fatto a Parigi, che in qualche modo capisco è stato un viaggio anche alla scoperta di te stesso, la focalizzazione, non so, dei tuoi ricordi, della tua storia.
Sì, non è stato facile, sono andato in terapia a coscrivere alcune canzoni con Gino, con Pacifico. E è stato veramente bello, perché in realtà poi le frasi venivano fuori a me, però abbiamo analizzato proprio delle cose della mia vita che sono successe, e nonostante insomma ci sia una differenza di età, comunque di un po' di anni, fra me e Gino, però ci siamo trovati a condividere le stesse cose, perché insomma sul rapporto con i genitori, sulla fine di un amore, sull'inizio di un nuovo amore ci si casca tutti e sempre, quindi in qualche modo la condivisione è stata veramente bellissima.
A proposito di un'altra figura importante, il produttore in qualche maniera fa un po' da padre per un musicista. Qui c'è l'assenza, esce Riccardo Sinigalli, almeno diciamo dal ruolo strettamente di produzione entra Takeo Guara. Quella di Sinigalli è stata un'assenza, capisco, forse un po' spiazzante per te, ma forse in qualche maniera anche necessaria per un cambiamento?
Assolutamente sì, ovviamente la scelta è venuta da lui e non da me, perché insomma all'inizio io davo per scontato che la mia vita sarebbe sempre, la mia vita musicale sarebbe
andata avanti con lui.
E invece insomma ha avuto ragione anche questa volta, perché io adesso avevo le carte per metterci la faccia in modo maggiore rispetto a prima. Insomma, poi appunto non sono stato da solo, ma c'è stato Takeo, c'è stato Gino e ci sono stati tutti i musicisti e tecnici che hanno lavorato al disco.
Quindi diciamo la scelta artistica di Sinigalli è stata non esserci,
esatto,
in qualche maniera, quindi insomma
esatto.
Lui c'è entrato
in qualche modo.
Sì. Insomma, è da buon padre, si è fatto da parte.
Esatto.
Allora, dicevamo prima del tour, qui siamo alla vigilia di un nuovo tour, il Motta Live 2018, parte il 26 maggio all'Atlantico di Roma, passa per Firenze martedì 29 all'Lobby Hall. Torni anche all'Alcatraz di Milano. Ecco, tra l'altro l'ultimo concerto che hai fatto all'Alcatraz, ho visto tu lo citi spesso, era l'ennesimo concerto, ma in qualche maniera è stato anche un po' un concerto numero zero, da cui hai maturato un atteggiamento diverso,
perché,
vero?
Insomma, non avevo a parte che ero stanco morto. Però non ero pronto ad affrontare quel palco, perché sono andato lì con troppe emozioni per riuscire a canalizzarle bene, e quindi però insomma anche lì sbagliando e accettando l'errore, gli errori è l'unico modo, uno dei modi per crescere, insomma.
Ok, quindi adesso ti senti pronto a intraprendere
adesso
questo tour e anche a tornare su quel palco che ti aveva messo un po' in difficoltà.
Sì.
Allora aspettiamo Motta martedì 29, per noi insomma che abitiamo da queste parti, martedì 29 maggio al Lobby Hall. Visto che è sold out, direi che è abbastanza probabile, consigliamo anche l'acquisto in prevendita dei biglietti, noi ci auguriamo in un grandissimo sold out. Però insomma potrebbe esserlo entro breve, quindi è bene fare scelte sagge in questi casi. Allora Francesco, un ultimo brano per noi, per Controradio, sì. Ti va di suonarlo?
Volentieri, anche se è stato difficile scriverlo, ma una volta scritto mi piace. Strade stravolte dalle case, io che riuscivo a non perdere i calzini, magari andiamo a cena e mi parli di te, degli abbracci mancati, dei tuoi 18 anni, dei sorrisi spezzati a metà. E di cosa volevi diventare? Che cosa volevi diventare? Che cosa volevi diventare senza di me? E per un attimo sembri contento. E in un abbraccio scopriamo le carte, babbo, siamo ancora in tempo. Siamo ancora in tempo. E tu cosa volevi diventare? Che cosa volevi diventare? Che cosa volevi diventare insieme a me? E adesso faccio il mostro e tu il bambino.